Buonasera, buonasera a tutti e a tutte da Lorenza Ghidini. Questa sera, al posto della consueta puntata di Quel che resta del giorno, vi proponiamo un'intervista in occasione del 50° anniversario della strage di Brescia. Il 28 maggio del 1974, 50 anni fa domani, una bomba fascista uccideva 8 persone che stavano partecipando a una manifestazione contro il terrorismo in Piazza della Loggia. I loro nomi erano Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Vittorio Zambarda. Domani saremo in piazza, trasmetteremo da lì tutta la mattina per raccontarvi le commemorazioni a cui parteciperà anche il presidente Mattarella. Ora invece ascolterete Anna Conforti, la giudice che ha condannato i due neofascisti colpevoli della strage, cioè Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. A 41 anni dalla strage, nel 2015, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, che la dottoressa Conforti presiedeva, ha raggiunto la verità, ha pronunciato la sentenza che ha reso giustizia a quelle vittime, ai loro familiari, ai tanti uomini e donne che quel giorno in Piazza Loggia restarono feriti nel corpo e nell'anima. Quella che ascolterete nella prossima ora non è solo la spiegazione del lavoro della Corte, non è solo la storia di un processo, è la fotografia della strategia della tensione, con la manovalanza neofascista, i servizi segreti, i depistaggi e la regia politica di cui ancora sappiamo troppo poco. Anna Conforti ha preso in mano il processo per la strage di Piazza della Loggia quando era sulla soglia della pensione e ci ha dedicato anima e corpo. Non ha mai rilasciato un'intervista, non racconta volentieri di quel periodo. Lo ha fatto oggi per Radio Popolare, di cui è un'affezionata ascoltatrice. Mi ha detto, nel concordare il nostro incontro, che quella sentenza l'ha pronunciata nel nome del popolo italiano e quindi anche degli ascoltatori di Radio Popolare. Ascoltatela, non è una storia semplice da seguire, ma è un pezzo di storia del nostro paese.
Incomincio col dire che non è facile per me riaprire questo capitolo della mia vita, perché è coinciso con un periodo per niente facile, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista strettamente personale. Chi mi conosce, chi mi è vicino, sa che quando ho saputo che il processo era stato assegnato alla sezione che presiedevo, alla sezione della Corte d'Assise d'Appello che presiedevo, non ho fatto salti di gioia. In quel momento io avevo altri progetti, volevo appunto lasciare la magistratura e riappropriarmi un po' della mia vita, non avere più davvero la fatica di rincorrere il tempo, non essere più ossessionata da scadenze termini, dai fascicoli, dai troppi buchi che dovevo tappare per far funzionare un pochino il mio piccolo e grande sistema. E nello stesso tempo facevo fatica a continuare a dare alla professione lo stesso senso che mi aveva spinto a sceglierla contro tutto e contro tutti, anche contro mio padre, la volontà di mio padre, che non voleva assolutamente che facessi questo concorso, ma quando la magistratura è stata aperta anche alle donne, perché forse tanti non lo sanno, ma è soltanto nel 64 che questo avviene, ho immediatamente deciso che volevo fare quello e solo quello. E quindi mi sono dedicata anima e corpo a questo impegno, perché il mio intento, forse illusorio, era quello di riequilibrare un po' i piatti della bilancia, che non sempre sono tali, almeno con riguardo a quella che viene considerata la fascia dei soggetti più deboli. E, comunque ho fatto il giudice per 40 anni e ho sempre pensato che quando un processo ti tocca, qualunque sia il processo. E per giunta mi è sembrato quasi un segno del destino il fatto che che dovessi chiudere il mio percorso lavorativo con una tragica vicenda accaduta appena 18 giorni dopo che avevo superato gli orali del concorso in magistratura. E così mi sono ritrovata immersa fino al collo in un impegno che davvero, senza eufemismi, mi ha tolto il sonno, tanto mi sentivo impreparata ed inadeguata ad assolverlo. Per giunta, devo dire, nell'indifferenza generale, perché mi sentivo ripetere da più parti, tanto dopo 40 anni, ma tanto a chi vuoi che importi. Importava a me 40 anni, aggiungo, di indagini che erano finite tutte quante nel nulla e non solo per la strage di Brescia. E così, proprio perché a me importava, come giudice, come cittadino, da calabrese testarda, ho deciso di non sottrarmi a quella responsabilità pesante e di raccogliere tutte le mie energie per portare a termine quell'impegno. E ho trovato dei compagni di viaggio eccezionali in questa, a incominciare dal mio giudice latere, da Fabio Tucci, a finire ai giudici popolari, che contrariamente a quando si può pensare, hanno capito che aveva un senso fare quel processo anche a 40 anni dai fatti ed hanno partecipato, contribuito attivamente a quell'impresa con attenzione e devo dire anche con intelligenza critica.
Come siete arrivati alla ricostruzione che ha portato alla sentenza del 2014, come sappiamo poi confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione nel giugno 2017?
Quello che si è concluso con la sentenza del 22 luglio del 2015 è in ordine di tempo il quinto dei sette procedimenti che sono stati avviati sulla strage di Brescia, due dei quali sono tuttora in corso, uno davanti al Tribunale per i minorenni e l'altro davanti alla Corte d'Assise di primo grado a Brescia. Tutti questi procedimenti sono stati avviati a carico di militanti o simpatizzanti della destra neofascista. I primi quattro, susseguitisi dal 74 al 93, si erano conclusi tutti con sentenze di assoluzione o addirittura di proscioglimento, cioè chiusi con sentenze messe nella fase a termine dell'attività istruttoria, senza neanche passare alla fase del giudizio. In verità, Ermanno Buzzi, il primo dei principali imputati nel primo processo nel primo procedimento per la strage, era stato condannato in primo grado insieme ad Angelino Papa. Buzzi era stato condannato all'ergastolo come organizzatore e anche esecutore, Angelino Papa come esecutore materiale. Questa condanna è finita comunque nel nulla perché Buzzi, mentre si aspettava il processo d'appello, è stato strangolato in carcere, nel carcere di Novara, dove era stato trasferito appena 2 giorni prima. e dove ha incrociato la strada di Pierluigi Concutelli e di Mario Tuti. È stato strangolato perché si è appurato che questo era il movente, anche se i due autori materiali non l'hanno mai ammesso. Si è appurato che intendeva collaborare, iniziare la collaborazione con gli inquirenti. Tuttavia è stato poi assolto in appello, anche se nella sentenza d'appello si traccia un quadro delle sue responsabilità che non è proprio completamente aderente a quello di un soggetto del tutto estraneo alla strage. Angelino Papa invece è stato assolto perché le accuse a suo carico si basavano su una confessione che si è scoperto non essere stata del tutto spontanea. Anche per i metodi non proprio ortodossi che l'allora capitano Delfino, che conduceva le indagini a Brescia, era solito usare. Una svolta decisiva alle indagini si è avuta con l'avvio nel 1993 della quinta istruttoria che ha portato poi alla sentenza del 2015. La svolta è stata determinata innanzitutto dalla identificazione della fonte Tritone del SID che apriva un nuovo orizzonte investigativo. Nel 1985 erano state rinvenute e sequestrate presso l'archivio centrale del SID a Roma, ad opera dei magistrati Libero Mancuso e Leonardo Grasso che stavano indagando sulla strage dell'Italicus. Sono state rinvenute delle veline, cioè delle copie di informative anonime che riportavano informazioni riservate e molto dettagliate sulla riorganizzazione del disciolto Ordine Nuovo, che era in atto nei mesi immediatamente precedenti la strage di Piazza della Loggia. Col tempo si è accertato che le informazioni provenivano appunto da tale fonte Tritone e che nel 1993 è stata identificata in Maurizio Tramonte. Il secondo avvenimento che ha consentito questa svolta è stato l'arresto in Italia di Carlo Digilio e l'avvio della sua collaborazione con gli inquirenti. Tutto ciò è avvenuto nell'ambito del procedimento che era in corso per l'ultimo, per la strage di Piazza Fontana. La collaborazione di Digilio ha riguardato poi anche la strage di Brescia ed in particolare il ruolo ricoperto da Ordine Nuovo Veneto e da Maggi. Chi erano costoro? Cioè chi erano Tramonte e Digilio? Tramonte all'epoca della strage era un giovane militante di destra che proveniva dal movimento sociale e poi, a seguito di Facchini, un ordinovista padovano, era entrato a far parte di Ordine Nuovo di Padova e che aveva conoscenze molto importanti all'interno del gruppo. Nello stesso tempo, però, era a libro paga del Centro Controspionaggio di Padova, con cui collaborava tramite il maresciallo Felli, nome in codice Luca. Carlo Digilio era un vecchio militante di Ordine Nuovo, faceva parte di Ordine Nuovo da 1960, era addirittura un quadro occulto, il famigerato Zio Otto, per la delicatezza e per la rilevanza del suo ruolo, perché era l'armiere del gruppo, era espertissimo in materia di armi e di esplosivi, era capace di maneggiarli, di costruirne di nuovi esplosivi e ordigni vari che venivano utilizzati nei vari attentati. Lui stesso lo ha ammesso con riguardo ai treni, agli attentati ai treni nel 1969, alla scuola slovena di Trieste, al cippo di confine di Gorizia. E ha persino ammesso Digilio di avere visionato lui l'esplosivo che sarebbe poi servito per la strage di Piazza Fontana, e di tale strage infatti è stato imputato. È stato imputato però a seguito del trattamento che ha ricevuto per la collaborazione, sono state applicate le attenuanti generiche con prescrizione conseguente della pena. Per sua ammissione, Digilio, dalla 67 al 78, aveva lavorato anche per la CIA. Per la CIA, risulta avesse una struttura informativa facendo capo al Comando delle Forze Terrestri Alleate del Sud Europa, il FTASE, leggi NATO, di stanza a Verona dal 1951 al 2004. Al 2004, a difesa del confine di Gorizia contro eventuali attacchi delle forze terrestri del patto di Varsavia. Digilio era molto legato personalmente e politicamente a Carlo Maria Maggi, capo indiscusso di Ordine Nuovo Veneto e già ispettore regionale del Triveneto. E, circostanza poi, lo dico per incidenza, che gli aveva consentito di avere collegamenti molto stretti e significativi e di esprimere anche la sua autorevolezza e autorità all'interno degli altri gruppi, delle altre cellule di Ordine Nuovo Veneto, quello di Verona, dove operava Soffiati, che è molto importante in questo processo, lo vediamo. Soffiati è morto, non è stato neanche sottoposto a procedimento per Piazza della Loggia, e a processo per Piazza della Loggia. E come quello di Udine, in cui operavano i fratelli Vinci Guerra, e Vincenzo Vinci Guerra è stato poi condannato per la strage di Peteano, dove operava Cicuttini, che insieme a Vinci Guerra era stato coinvolto nel tentato dirottamento di un aereo a Ronco dei Legionari, ma anche ovviamente la cellula di Rovigo, da cui proveniva in un certo senso Digilio, quella stessa di Mestre, che era collegata strettamente all'Ordine Nuovo di Venezia. Una volta arrestato, Digilio ha iniziato a collaborare fornendo una serie infinita, una quantità sterminata di informazioni sulle stragi. Informazioni che non sempre sono risultate veritiere e comunque non sempre sono state riscontrate. Per cui sulla sua attendibilità si sono scritte pagine importanti della storia giudiziaria dello stragismo negli anni che vanno dal 69 all'80, con dei risultati che non sono proprio concordanti. Basta mettere a confronto l'esito dei giudizi di primo e di secondo grado sulle stragi di Piazza Fontana e di Brescia. Tanto Tramonte quanto Digilio erano quindi in possesso di informazioni di grande rilievo, che hanno consentito agli inquirenti di focalizzare la loro attenzione su Ordine Nuovo Veneto e sul suo capo indiscusso, che era appunto Maggi. A conclusione delle indagini, che sono state condotte per oltre 10 anni da due pubblici ministeri, da due che non esita a definire instancabili, bresciani, Piantoni e Di Martino, a conclusione delle indagini sono stati rinviati a giudizio, oltre a Maggi e a Tramonte, Digilio nel frattempo era morto, Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo dopo l'uscita della sua corrente dal Movimento Sociale nel 1956, Delfo Zorzi, militante ordinovista di Mestre, molto vicino a Maggi e chiamato in causa da Digilio, e Francesco Delfino, che come abbiamo detto era all'epoca il capitano dei Carabinieri che aveva condotto le indagini nell'ambito del primo procedimento. La Corte d'Assise di Brescia nel 2010 ha assolto tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, e questa decisione è stata poi confermata dalla Corte d'Assise d'Appello, sia pure con una motivazione parzialmente diversa, nel 2012. La Corte di Cassazione, però, il 21 febbraio del 2014 ha annullato la sentenza d'appello nei confronti dei soli Maggi e Tramonte, per cui sono diventate definitive le assoluzioni nei confronti degli altri imputati, disponendo che il nuovo giudizio dovesse tenersi, dovesse essere fatto dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, in quanto l'unica sezione di Corte d'Assise d'Appello di Brescia si era già pronunciata e quindi era diventata incompatibile. Il processo, appunto, si è tenuto davanti alla corte che ho presieduto e si è concluso dopo una fitta, intensa attività anche istruttoria che è durata 2 mesi. Si è concluso il 22 luglio del 2015 con la condanna all'ergastolo di Maggi e Tramonte, resa poi definitiva dalla sentenza della Cassazione del 21 giugno del 2017. Vi è stata in verità nello scorso settembre un'ulteriore pronuncia della Cassazione che ha reso definitivo il rigetto della richiesta di revisione del processo da parte di Maurizio Tramonte. E fin qui la cronaca giudiziaria. Come si è giunti alla sentenza di condanna del 2015? Una piccola parentesi, ahimè, tecnica. Partiamo dalla precisazione che il processo per la strage di Brescia è un processo indiziario. Questo non significa che è basato su una prova più debole. Significa solo che per arrivare alla prova piena, quella che consente di affermare la responsabilità di un imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, bisogna seguire un percorso più complicato di quando la prova è già evidente nella sua efficacia dimostrativa, per cui ne può bastare anche una di prova. E qual è questo processo più complicato, questo percorso più complicato? Bisogna innanzitutto valutare separatamente l'idoneità di ogni singolo indizio ad acquistare rilevanza probatoria e poi rivalutarli tutti nel loro insieme per avere la certezza che abbiano coerenza logica e convergano nel complesso verso lo stesso risultato inequivoco. La Cassazione ha annullato la sentenza di Brescia in quanto ha ritenuto che la motivazione non fosse conforme ai principi in tema di valutazione della prova indiziaria e fosse in più punti lacunosa, illogica e contraddittoria. Era pertanto necessario, secondo i giudici della Cassazione, rimettere insieme tutti gli elementi di prova e rivalutarli senza incorrere negli stessi errori. Questo ferma restando la facoltà per noi giudici del rinvio di confermare l'assoluzione, purché fossimo arrivati a questa conclusione seguendo un percorso diverso da quello che era stato stigmatizzato come erroneo dalla Cassazione.
State ascoltando Anna Conforti, la presidente della Corte che ha condannato i colpevoli della strage di Piazza della Loggia a Brescia.
Abbiamo ribaltato sia l'ottica che la metodologia dei giudici bresciani. Questi avevano posto al centro del loro ragionamento probatorio le dichiarazioni accusatorie ed autoaccusatorie, perché si erano anche accusati di aspetti rilevanti di Tramonte e di Digilio, rimarcandone la non perfetta coincidenza e le tante contraddizioni, anche interne, oltre alla mancanza di adeguati riscontri esterni che devono avere delle connotazioni particolari quando il giudizio di condanna è basato sulle chiamate incorreità. Noi invece siamo partiti dal presupposto, come dicevo prima, che non si trattasse di un processo per chiamata, cioè basato sulle dichiarazioni di uno o più collaboratori che necessariamente devono essere valutate con particolare rigore, questo perché i collaboratori o comunque i dichiaranti, che non siano dei testimoni terzi neutri, possono essere portatori di un loro interesse personale ad accusare Tizio piuttosto che Caio o a minimizzare le proprie responsabilità. Si trattasse di un processo indiziario, ovvero di un processo in cui qualsiasi elemento certo è dotato di una pur minima capacità dimostrativa di un determinato fatto può concorrere a formare la prova di colpevolezza, purché sia supportato da altri indizi concordanti che nel loro insieme hanno un significato univoco rispetto alla colpevolezza di ogni imputato, di ciascun imputato. Abbiamo perciò rastrellato nella mole infinita, stiamo parlando di milioni di atti a nostra disposizione, anche relativi ad altri procedimenti, ogni più piccolo dato che potesse avere una qualche pertinenza con l'accertamento che stavamo facendo, ed avere un significato nella nostra ottica ricostruttiva. L'abbiamo analizzato nella sua serietà, cioè non ci siamo basati sui sentito dire, è veridicità, quindi abbiamo fatto questo primo screening, diciamo, e l'abbiamo tenuto in stand-by. Alla fine di questo percorso abbiamo ripreso tutti i dati indiziari e li abbiamo sottoposti alla valutazione conclusiva per verificare se fossero tutti coerenti e se andassero tutti nella stessa direzione. Ed abbiamo così accertato che effettivamente non vi erano discrepanze e che tutti convergevano secondo una logica stringente che escludeva ipotesi alternative ragionevoli. Tutti convergevano verso la colpevolezza dei due imputati. Ci è sembrato importante, trattandosi di una strage politica, è la prima strage che viene qualificata anche giuridicamente come politica ai sensi dell'articolo 285 del Codice Penale, ci è sembrato importante, dicevo, ricostruire il contesto in cui è avvenuta, per nulla valorizzato, secondo noi, dalle sentenze precedenti. Contesto che riporta alla cosiddetta strategia della tensione, avente come obiettivo quello di creare da parte di apparati dello Stato un clima di terrore per legittimare poi una svolta autoritaria, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico, come ebbe a precisare Vincenzo Vinciguerra, ordinovista udinese, autoaccusatosi della strage di Peteano. A questo obiettivo si è accertato corrispondere anche la strage di Brescia, tanto più che viene a collocarsi in un periodo in cui era più che mai urgente dare una risposta forte dopo due importanti eventi: lo scioglimento di Ordine Nuovo, che era stato decretato nel novembre del 1973 dall'allora ministro dell'Interno Taviani, a seguito della condanna da parte dei giudici di Roma dei principali esponenti di Ordine Nuovo. E l'altro, la vittoria delle forze progressiste, anche cattoliche, nel referendum sul divorzio che si era tenuto pochi giorni prima della strage. Diversamente dai giudici bresciani, abbiamo dato rilievo centrale alle veline, quelle sequestrate nell'archivio centrale del SID. Perché? Perché innanzitutto atti documentali, quindi non più suscettibili di manipolazione. Poi perché riconosciuti come genuini tanto dal maresciallo Felli, che li aveva redatti, quanto da Tritone Tramonte, che aveva fornito le informazioni in tempi non sospetti, cioè quando ancora non era indagato, non era imputato. Sotto il profilo probatorio, quelle veline hanno una rilevanza straordinaria, perché innanzitutto rappresentano la cronaca in tempo reale di quanto andava succedendo all'interno delle frange di estrema destra dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo. E quindi hanno fatto emergere i legami fra quelle varie frange, la frenetica attività di riorganizzazione di una nuova struttura eversiva che abbiamo visto ha poi assunto il nome di Ordine Nero, che era già operativa prima del 28 maggio, aveva firmato ben 8 attentati in varie città del nord dal 13 marzo al 10 maggio del 1974. La corsa agli armamenti, il disegno stragista che andava acquistando sempre più concretezza, le riunioni preparatorie, l'identità dei promotori e dei partecipi. Tutto ciò con una precisa datazione, e cioè a partire dai primi mesi del 1974 fin dopo la strage di Piazza della Loggia. In secondo luogo, le veline hanno dato la prova del ruolo apicale di Maggi e della sua concezione delle stragi come mezzo di lotta politica. In terzo luogo, hanno dato prova dell'atteggiamento connivente dei vertici del SID rispetto alle versioni di destra, che è un altro aspetto che è stato trascurato completamente nelle due precedenti sentenze assolutorie. Hanno ancora svelato il doppio gioco di Tramonte. Tramonte che da un lato era libro paga dei servizi segreti, ma dall'altro non aveva mai smesso, anzi diciamo che non aveva mai dismesso I panni del militante attivo della destra eversiva, talmente inserito, talmente intraneo al gruppo ordinovista di Maggi da essere presente alle riunioni più esclusive e dalle operazioni più significative che quel gruppo andava attuando, come l'approvvigionamento di armi. Non solo, ma il riconoscimento da parte di Tramonte dell'autenticità, della veridicità delle informazioni che aveva passato al maresciallo Felli ha dato a noi la possibilità, lo strumento per distinguere all'interno di quelle dichiarazioni il vero dal falso, a seconda che concordassero o meno con il contenuto delle veline. E ci ha consentito quindi in tal modo di attribuire valenza accusatoria, efficacia probatoria, diciamo, alle dichiarazioni che lo stesso Tramonte ha reso contro Maggi e contro se stesso. Abbiamo poi ribaltato anche il giudizio di complessiva inattendibilità che era stato formulato dai giudici bresciani nelle precedenti sentenze assolutorie. Innanzitutto con un supplemento di istruttoria anche su questo specifico punto che ha consentito di superare tale giudizio con riguardo alla attendibilità intrinseca di Digilio. Per esempio è stato accertato che il casolare di paese di cui si era tanto parlato nell'ambito del processo per la strage di Piazza Fontana e che la Corte d'Assise d'Appello che ha messo la parola fine al processo, all'ultimo processo, aveva ritenuto come una carenza importante per la valutazione della credibilità di Digilio, è stato superato perché abbiamo accertato che effettivamente il casolare di paese esisteva e che nel periodo che a noi interessa era nella disponibilità di Giovanni Ventura, che lo utilizzava come deposito di armi, e che in quello stesso periodo Digilio, il quale aveva dichiarato di essere stato in quel casolare e di avere visto l'armamentario di Ventura, di Giovanni Ventura, e che in quello stesso periodo Digilio e Giovanni Ventura avessero dei rapporti anche economici. In secondo luogo, riconoscendo una specifica rilevanza probatoria esclusivamente a quelle parti che hanno trovato riscontri oggettivi, Fra questi cito quello più rilevante, più importante, è costituito da un'intercettazione ambientale che è stata effettuata nei confronti di due ordinovisti, Rao e Battiston, in cui si parlava, cioè è stata intercettata una conversazione in cui si parlava del rischio che Digilio potesse rivelare notizie su Brescia, perché si era sparsa la voce appunto che stesse collaborando, quindi c'era preoccupazione in quegli ambienti. E di che cosa si parlava, cosa si diceva in questa conversazione? Che era trapelato che in passato Digilio avesse detto che il giorno prima della strage di Brescia, Marcello Soffiati, fido ordinovista veronese, come abbiamo detto, molto legato a Maggi, e assiduo frequentatore, si sottolinea, della base NATO che era a Verona, su ordine di Maggi, indicato come il dottore, perché Maggi era un medico, aveva trasportato l'esplosivo diretto a Brescia in una valigetta. E Digilio, in effetti, parlerà, ma solo successivamente, di questa famosa valigetta, contenente dei candelotti di esplosivo, che non ricordava se fosse dinamite, gelignite o altro, ed un congegno rudimentale per l'innesco, che lui aveva visto e messo in sicurezza nell'abitazione di Soffiati a Verona in un periodo precedente non di molto la strage, e prima che Soffiati partisse alla volta di Milano per consegnare il tutto. Una volta stabilito già nel giudizio d'appello a Brescia che l'esplosivo utilizzato in Piazza della Loggia era gelignite e non solo tritolo, l'accertamento, in base a più dichiarazioni convergenti, che Maggi e Digilio, poco prima della strage, custodissero dei candelotti di gelignite presso la trattoria Lo Scalinetto di Venezia, luogo abituale di ritrovo degli ordinovisti, ha consentito di chiudere il cerchio. Un altro aspetto che abbiamo ritenuto rilevante a fini probatori e che non era stato considerato dai giudici di Brescia è quello dei depistaggi, che valutati, col senno di poi, sì, però valutati, nel loro univoco obiettivo di impedire, di ostacolare le indagini della magistratura sui neofascisti veneti, hanno finito col dare conferma alla tesi accusatoria.
Che tipo di tentativi di depistaggio si sono trovati di fronte gli inquirenti? È stato complicato riconoscerli e quindi superarli?
Nel processo non ci sono stati tentativi di depistaggio, nelle indagini posso dire con certezza che invece ve ne sono stati tanti. Tanti è difficile da cogliere nella loro provenienza e nella loro portata, se non con conoscenze acquisite successivamente, quindi col senno di poi, quando ormai avevano esplicato la loro funzione, diciamo. Fra questi innanzitutto il lavaggio della piazza. Il lavaggio della piazza con gli idranti a poche ore dall'esplosione della bomba, con la conseguente eliminazione di qualsiasi traccia utile alle indagini, soprattutto con riguardo al tipo di esplosivo utilizzato e alla sua provenienza. In secondo luogo, il secondo importante depistaggio va ricercato nell'atteggiamento dei vertici del SID. Mi limito ad evidenziare al riguardo, perché sennò dovrei parlare qui per due ore, la più totale inerzia che è stata mantenuta appunto dai vertici del SID a fronte di notizie allarmanti sull'imminente attentato, che per giunta provenivano da una fonte che lo stesso Maletti aveva definito ottima nel rappresentarla al capo del servizio, Miceli. Il silenzio poi sulle informazioni che erano state fornite da Tramonte anche dopo la strage, informazioni che se fossero state portate tempestivamente a conoscenza della magistratura avrebbero potuto orientare da subito le indagini nella giusta direzione, se non addirittura impedire la strage, perché va sottolineato un aspetto particolare che riguarda uno degli appunti del maresciallo Felli, uno degli appunti che è stato trasmesso da quello che risulta dalla nota di accompagnamento sarebbe stato trasmesso alla SID l'8 luglio, ma che riguarda in effetti la riunione del 25 maggio, quindi quella che noi abbiamo ritenuto essere la riunione preparatoria della strage, tenutasi ad Abano nella casa di Gian Gastone Romani, deceduto, altro convinto ordinovista molto vicino a Maggi, riunione nella quale Maggi, secondo quanto riferito dalla fonte Tritone Tramonte, aveva illustrato quale fosse la nuova struttura militare, la nuova struttura che avrebbe dovuto operare su due livelli diversi, uno occulto e l'altro invece palese, e anche l'obiettivo che con questa struttura, che avrebbe assunto il nome di Ordine Nero, si intendeva perseguire, un obiettivo tutt'altro che tranquillizzante. Dicevo, è stata falsificata questa data con una serie di espedienti per fare apparire che effettivamente le notizie fossero state ricevute dopo la strage e non in tempo reale come accadeva di norma secondo le testimonianze che abbiamo acquisito. L'atteggiamento poi, che non esito a definire omertoso e connivente, del generale Maretti, già condannato per favoreggiamento dai giudici milanesi nell'ambito della strage di Piazza Fontana, del processo per la strage di Piazza Fontana. Generale Maletti, che sentito dal giudice istruttore Vino di Brescia nell'agosto del 1974, quindi a tre mesi di distanza, meno di tre mesi di distanza dalla strage, si è detto all'oscuro di qualsiasi informazione riguardo a questo avvenimento e si è anzi premurato di consigliare agli inquirenti di orientare le loro indagini in tutt'altra direzione, cioè in Valtellina dove operava il MAR di Carlo Fumagalli. Peccato che Carlo Fumagalli fosse stato arrestato prima della strage di Brescia e che il MAR fosse di fatto inattivo da quel momento. Circostanze che certo non potevano e non dovevano essere sconosciute al capo del reparto D del SID. Generale Maletti, che sentito in videoconferenza dopo la sua fuga in Sudafrica, luogo da cui non risulta almeno che sia mai ritornato, ormai è deceduto, sentito nell'ambito del processo di primo grado, ha avuto addirittura l'impudenza di dire che non aveva dato informazioni al giudice istruttore Vino perché non aveva fonti riguardo alla strage di Brescia. A fronte delle contestazioni fattegli dai giudici sull'esistenza della fonte Tritone, sulla sua identificazione con Tramonte, ha ribattuto che lui non ricordava, perché erano i capi dei centri territoriali a gestire le informazioni. Forse sarà anche per questo allora che sono stati distrutti gli archivi territoriali del SID, cioè quelli dei centri di controspionaggio, incluso quello di Padova, per cui è stato possibile avere notizia delle veline del maresciallo Felli in modo del tutto casuale e solo presso l'archivio centrale del servizio. E gli archivi territoriali sono stati distrutti su disposizione dell'allora capo del SISMI, che era successo al SID, ammiraglio Fulvio Martini, senza una adeguata, plausibile spiegazione. Non si può trascurare nemmeno l'atteggiamento che è stato collusivo per certi versi di alcuni vertici dell'Arma dei Carabinieri. L'inerzia del comandante del gruppo territoriale dei Carabinieri di Padova, il tenente colonnello Del Gaudio, iscritto alla P2, il quale, come è stato accertato, era a conoscenza delle informazioni di Tritone, della fonte Tritone, Tramonte, sulla riunione preparatoria della strage, quella del 25 maggio, quantomeno dal 7 giugno del 1974. Questo grazie al particolare rapporto che aveva con il capo del centro spionaggio di Padova, Bottallo. Nessuna indagine però è stata disposta nei confronti degli ordinovisti che venivano chiaramente menzionati con nome e cognome nell'informativa del maresciallo Felli. Anzi, queste indagini si sono concentrate su Ermanno Buzzi ed Angelino Papa con l'esito che abbiamo visto. Sono tutti fatti questi che a nostro avviso evidenziano di quali e quante coperture abbiano goduto gli effettivi responsabili dell'attentato.
State ascoltando Anna Conforti, la presidente della Corte che ha condannato i colpevoli della strage di Piazza della Loggia a Brescia.
È una sentenza che lei considera esaustiva, dottoressa Conforti? Non ci sono ancora aspetti da chiarire?
Esaustiva, no, di sicuro. Certo, sono state poste delle pietre miliari riguardo alla matrice neofascista, al contesto politico, al ruolo di Maggi, ai suoi collegamenti con le altre formazioni della destra eversiva, alle coperture dei vertici dei servizi, sia civili che militari, non abbiamo parlato di quelli civili ma non c'è tempo, e di altri ufficiali dei Carabinieri, tutti appartenenti alla loggia P2. Tutto questo non basta. Restano ancora da accertare fatti e responsabilità sia a monte che a valle. A monte per quanto riguarda la regia e a valle per quanto riguarda gli esecutori materiali. È sperabile che nuove certezze vengano fornite in tempi ragionevoli, visto l'avvio un po' rallentato, dagli ultimi due processi in corso a carico di due allora giovanissimi neofascisti veneti della cellula veronese, Toffaloni e Roberto Zorzi, anche se dubito, è un altro Zorzi, non è Delfo, anche se dubito che tutti gli interrogativi possano trovare una risposta esaustiva in quei processi.
Però la sua sentenza... La sentenza della Corte che lei ha presieduto ha un valore naturalmente giudiziario, ma ha anche un valore storico.
La domanda mi fa pensare al saggio di Carlo Ginzburg, il giudice e lo storico. Molto più modestamente, dico che il giudice e storico fanno due mestieri diversi, con implicazioni metodologiche e sia pure in senso lato politiche diverse. Così come diverse sono le responsabilità dello storico e del giudice. Questo non significa che nel lavoro dell'uno e dell'altro non ci siano punti di contatto nella ricerca e talvolta anche nei risultati che possono avere reciproca rilevanza. Non sta a me dire se questo è avvenuto nel nostro caso. Saranno gli storici col tempo a poter dire se ed in quale misura la sentenza del 2015 ha dato un contributo significativo alla ricostruzione storica non solo di questa specifica vicenda, ma dell'intera catena di responsabilità che ha prodotto, avallato e coperto lo stragismo di quegli anni. Di certo, questo lo posso affermare con sicurezza, abbiamo compiuto uno sforzo a 360 gradi con l'intento di raggiungere la verità con la V maiuscola, e non solo processuale, anche andando al di là a tratti dei limiti dell'accertamento richiestoci. Questo nella speranza che altri possano riprendere i fili di cui noi non abbiamo avuto la possibilità di venire a capo. La ricostruzione giudiziaria dell'intera catena di responsabilità sarà difficile che possa intervenire in tempi compatibili con la permanenza in vita dei protagonisti, ma non è questo che conta oggi.
Si è interrogata sul ruolo dello Stato e delle istituzioni, da una parte i depistaggi e la partecipazione alla strage, dall'altra il lavoro dei magistrati, tra cui il suo, per arrivare alla verità giudiziaria.
E come mi sono interrogata. Questo tema ha rappresentato per me un chiodo fisso, la causa di un malessere profondo. Avrei voluto non leggere, non sapere, non capire. Comunque mi sembra di avere dato una risposta chiara nella motivazione della sentenza. Quello delle stragi è stato uno dei periodi più bui della nostra storia e uno dei più pericolosi per la tenuta della nostra ancora fragile democrazia. Certamente va dato atto del coraggio e dell'impegno con cui tanti appartenenti alle istituzioni, anche quelle più compromesse, hanno reagito. Mi viene in mente in questo momento il generale Bozzo, che ha avuto l'ardire, sottolineo l'ardire, di testimoniare contro il suo superiore gerarchico dei tempi, il generale Palumbo, comandante della famigerata divisione Pastrengo dei Carabinieri, maestro di depistaggio, iscritto alla P2, visitato nei suoi uffici dallo stesso Licio Gelli, che brindava nel suo ufficio alla notizia dello stupro di Franca Rame, commissionato ad un gruppetto di neofascisti per punire l'attrice della sua benevolenza nei confronti di Soccorso Rosso. Ma non si tratta di fare l'elenco dei buoni e dei cattivi, e non mi gratifica affatto essere inclusa fra i buoni. Mi fa anzi rabbrividire che sia potuto succedere e che non siano stati ancora svelati i legami sottostanti, i collegamenti, le collusioni, che non sia stata ancora ricostruita l'intera catena di responsabilità. Parlare solo di pezzi deviati o impazziti delle istituzioni può diventare anche una sorta di placebo, se non addirittura un alibi, per non riconoscere una responsabilità più ampia dello Stato. Uno Stato che, attraverso una classe politica dominante, preoccupata principalmente di affermare la propria ideologia anticomunista, ha abdicato alla sua funzione fondamentale di tutela dell'assetto democratico e dei suoi cittadini, e che per costruire un fronte unitario contro supposte derive filocomuniste ha dato mano libera ai servizi di sicurezza, ha tollerato ingerenze di servizi stranieri, di centrali occulte di potere, che hanno collocato i loro fidi servitori ai vertici degli stessi servizi di sicurezza e di importanti strutture militari e civili. E con questo ha agevolato la bulimica espansione di una destra eversiva che era stata ridotta nell'angolo dal coraggio di magistrati del livello di Vittorio Corsio, ucciso per questo dal neofascista Concutelli nel luglio 1976. Vittorio Corsio aveva compiuto le indagini che poi hanno portato allo scioglimento di Ordine Nero. Ricordo questa circostanza con particolare commozione, perché Ho conosciuto Vittorio Corsi, ho fatto il tirocinio a Roma e ne apprezzavo la serietà, la mitezza, la pacatezza. C'è davvero da domandarsi a questo punto chi ha usato chi. Forse solo dando una risposta a questa domanda, quella parte sana delle istituzioni a cui lei ha fatto riferimento potrà sentirsi veramente gratificata di essere comunque riuscita a fare il proprio dovere.
Da ultimo, dottoressa Conforti, le chiedo se vuole mandare un messaggio ai familiari delle vittime della strage di Brescia in questa occasione del 50° anniversario.
Beh, non ci sono solo i familiari delle vittime, ci sono le vittime stesse, le tantissime persone che affollavano la piazza quella mattina e che sono rimaste ferite nel corpo. Non dimentichiamo che ci sono stati 102 feriti, alcuni anche gravi, e nello spirito soprattutto. A tutte queste persone che sono rimaste segnate per sempre, innanzitutto vorrei chiedere scusa. Vorrei chiedere scusa come ex appartenente all'ordine giudiziario per il troppo ritardo con cui si è giunti all'accertamento, per giunta parziale, dei fatti e delle responsabilità. Forse anche per la miopia o per la timidezza con cui talvolta sono stati letti i dati processuali. Vorrei anche dire loro che purtroppo resta ancora molto da accertare, ma che i risultati raggiunti, seppure raggiunti in tempi biblici, intollerabili per chi ha subito come loro, sono anche il frutto della pervicacia con cui loro hanno coltivato la memoria di quel tragico evento e chiesto giustizia per mezzo secolo. Senza mai demordere, senza mai arretrare, nonostante l'esito dei tanti procedimenti avviati sia stato deludente, se non addirittura mortificante, come per le condanne al pagamento delle spese processuali. Devo aggiungere che anche sul piano prettamente processuale non mi era mai capitato di trovarmi di fronte parti civili così pacate, misurate, ma soprattutto così attente a ricostruire la verità dei fatti nell'interesse dell'intera collettività e non per il tornaconto personale di ciascuno. A testimoniare che solo la ricostruzione veritiera dei fatti può riparare le loro ferite. Un esempio mi sembra proprio, un esempio edificante di giustizia partecipata, che riporta al senso profondo del comma 1 dell'articolo 101 della Costituzione. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
Avete ascoltato l'intervista di Lorenza Ghidini ad Anna Conforti, già presidente della Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha condannato i colpevoli della strage di Piazza della Loggia. Radio Popolare domani, nel 50° anniversario della strage, trasmetterà da Brescia a partire dalle 9:30.